Buonasera, benvenuti. Siamo qui, come sapete, per gli 80 anni del Manifesto di Ventotene, con una lettura particolare. Vedete accanto a me Silvana Boccanfuso e Antonella Braga, sono entrambe storiche del federalismo. Silvana Boccanfuso ha scritto una biografia di Ursula Hirschman, Antonella Braga ha scritto una biografia, prego mostrare il libro perché sennò non ci crediamo, di Ada Rossi, e abbiamo con noi non Andrea Cozzolino, che ha avuto un problema, che non si è sentito bene, stasera non può essere qui con noi, e abbiamo Marcello, adesso mi dimentico il nome, Belotti, scusate, avrò parecchi mancamenti di memoria, che è un attivista del federalismo e una figura internazionalmente più importante di tutte noi, perché ha tradotto in lingua spagnola il Manifesto di Ventotene, il libro sulla Hirschman, moltissimi materiali federalisti. E come sapete la lingua spagnola nel mondo è un po' più letta dell'italiano, ha però anche tradotto il libro su Ursula Hirschman. Allora, abbiamo detto che sono gli 80 anni del Manifesto di Ventotene e io adesso vi leggo una cosa di stamattina che mi ha molto colpito, se riesco a manovrare questo aggeggio infernale, vabbè. E ci riuscirò. Insomma, stamattina sul principale giornale, con un lettorato, se non proprio di sinistra, certamente di centrosinistra italiano, c'è stato un articolo di un importante giornalista, l'unico articolo per quello che ho potuto vedere, che riguarda per l'appunto questo importante anniversario, che diceva giustamente così: nasce direttamente dalla prigionia e dall'oppressione, 80 anni fa, l'idea della rivoluzione democratica d'Europa. Confinati dal fascismo nell'isola di Ventotene per isolare la loro intelligenza civile e disattivare la loro passione intellettuale, tre uomini, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, costruiscono dal fondo dell'impotenza politica di un paese stremato l'unico progetto visionario che può difendere la libertà e la civiltà europea. Ebbene, non è andata così, non erano tre uomini, c'erano con loro, a parte molti altri uomini che discussero, confinati a Ventotene, il manifesto federalista, ma c'erano almeno due donne, Ursula Hirschman e Ada Rossi. Due donne delle quali le loro biografe qui presenti con noi, nelle loro ricerche non hanno trovato traccia di presenza nella discussione collettiva che avveniva tra i confinati a Ventotene, ma che hanno giocato un ruolo importantissimo, soprattutto Ursula Hirschman, e poi ci arriveremo nel corso del dibattito, attraverso il rapporto con i loro uomini, un rapporto nel quale la politica porta all'amore e l'amore porta politica. Ma il ruolo che queste donne hanno giocato, e poi questa sarà anche una mia domanda, non è solo un ruolo da angelo del ciclostile, come si diceva quando noi eravamo ragazzine e ci esercitavamo in un po' di militanza politica e ci ribellavamo appunto ad essere angeli del ciclostile. È molto di più, perché senza queste due figure il manifesto di Ventotene non avrebbe veduto la luce. E non era un ruolo ancillare, tant'è che nel ruolo di copista del manifesto di Ventotene non c'era solo Ursula Hirschman, ma c'era anche Ernesto Rossi, perché noi abbiamo il manifesto di Ventotene grazie a questa cosa qua. Le cartine che qualcuno di voi usa per cercare di fumare meno facendosi le sigarette da sole sono servite per trascrivere su questi fogli di carta di riso microscopica la trentina di cartelle, se non erro, che era il manifesto di Ventotene, e poi arrotolati e nascosti, la leggenda dice, in un pollo. Ma nelle loro ricerche, Silvana soprattutto ha trovato, dalla testimonianza di una sorella di Ursula Hirschman, Ada, perché mi viene in mente Eva Monteforte, le arrotolava e li nascondeva nelle pieghe del cappotto della pelliccia, le ha portate sulla terraferma e da lì le ha diffuse. Non voglio parlare io, ne sono molto affascinata ovviamente, e vorrei chiedere innanzitutto a voi, cominciando da Silvana, di dirci sinteticamente qual è stata l'importanza del ruolo di Ursula Hirschman nel manifesto di Ventotene. Microfono, potete darci una mano con un microfono? Ti do il mio.
Non accendilo.
Ok, mi hanno dati 4. Allora, buonasera a tutti. Allora, qui sì, sono sulla figura di Ursula Hirschman innanzitutto.
Così, okay. Così.
Ok, innanzitutto chi era Ursula? Una donna tedesca, era nata nel 1913 a Berlino ed aveva sposato, si sente?
Sì, ma lo devi tenere diritto sulla bocca.
Così si sente? Sì. Ale, ce l'ho fatta. Allora, Ursula Hirschman è tedesca, nasce a Berlino nel 1913, lascia Berlino nel 1933, aveva vissuto praticamente da adolescente l'ascesa del nazionalsocialismo. Questo lo devo dire come premessa perché chiaramente non sapete assolutamente chi sia, per capire un attimino il suo ruolo. Aveva lasciato Berlino in quanto giovane socialdemocratica che combatteva il fascismo nel 1933, poi nel 1935 a Berlino, prima ancora di lasciare la città, aveva conosciuto un giovane filosofo italiano, il suo nome era Eugenio Colorn, le lascia la Germania, non sono assolutamente fidanzati, va a Parigi, dopo 2 anni di vita parigina tra i fuoriusciti, ecco, sto semplificando al massimo alcune informazioni biografiche di Ursula Hirschman, scrive a questo amico italiano che intanto è rientrato in Italia e a Trieste, dove insegna filosofia in una scuola superiore, è antifascista, è un filosofo, però non può insegnare all'università perché rifiuta il giuramento praticamente. Scrive a questo suo amico dell'epoca di Berlino, lui la invita a Trieste e qui l'amicizia diventa amore e i due nel 1935 si sposano. Eugenio Colorni verrà poi arrestato in quanto antifascista nel 1938, mandato 4 mesi di prigione prima e poi il confino sull'isola di Ventotene, questa piccola isola nel Tirreno, una delle isole pontine. Ursula Hirschman, in quanto tedesca, senza famiglia diretta in Italia e con una figliola piccola, avevano la prima delle figliolette, Silvia era nata nel 1937, viene autorizzata a seguire il marito sull'isola. Essendo presente fisicamente sull'isola, pur non essendo confinata, prese parte a quelle discussioni preparatorie che ci furono prima, non sappiamo veramente in che forma. È vero quando dicevamo che non abbiamo documenti scritti praticamente su quelle conversazioni che avvenivano tra le 3 principali figure nominate prima da Antonella,
Ursula Hirschman, qualche altro,
sì, Colorni, Rossi, Spinelli, Rossi direi, Colorni, altri confinati parteciparono, Buleghin, Braccia Larghe, parteciparono a queste conversazioni. Dovete immaginare delle conversazioni clandestine che non potevano essere assolutamente messe per iscritto. Ursula partecipò sicuramente a quelle conversazioni. Quale fu il suo apporto intellettuale? Non abbiamo documenti scritti, possiamo fare soltanto delle supposizioni, ma andremo troppo in là. Il
però ruolo possiamo dedurre un suo importante ruolo. Accorcio un momento questa excursus biografica, perché dalle tue ricerche, ci diamo del tu perché ce lo, certo, siamo dati prima, vengono fuori dei dissensi con Spinelli, che era Spinelli, successivi al periodo di Ventotene, sul risultato della conferenza di Parigi che istituisce il Consiglio europeo, cosa che tiene Spinelli in una posizione di sfiducia, mentre Ursula Hirschman guarda più lontano.
Siamo negli anni 70 lì.
Siamo negli anni 70, ma il ruolo evidentemente, di cui tu non trovi traccia nelle ricerche, era stato esercitato, e addirittura lei, quando si tratta di scrivere il manifesto di Ventotene, io cito dal tuo libro, lei scrive: non possiamo far redigere la parte economica a Junius, che era lo pseudonimo di Luigi Einaudi.
Siamo già in Svizzera, siamo in una fase successiva. Io mi ero un attimino fermata soltanto proprio nella fase del manifesto. Il manifesto è stato redatto nel 1941.
Diffuso nel 1944.
E viene diffuso nel 1941-42, uscì fuori dall'isola grazie all'attività di Ursula Hirschman e di Ada Rossi. Poi quel dissenso a cui tu ti riferisci, e qui siamo in una fase successiva.
È successivo, ma da quel dissenso noi possiamo dedurre che è stato esercitato, sia pure in via privata, un ruolo di discussione.
Allora, sicuramente il ruolo di discussione di Ursula ci fu, perché Ursula arrivò sull'isola non semplicemente come moglie di Eugenio Colorni, ma come giovane antinazista socialdemocratica che aveva già avuto delle esperienze politiche molto solide in Germania, a Berlino, in quanto antifascista. Lei era ebrea, ma esce dalla Germania in quanto antifascista. Lei in Francia, a Parigi, dove trascorre i primi due anni fuori dalla Germania, continua a frequentare i gruppi di dissidenti politici antifascisti, antinazisti, perché Parigi è il luogo di rifugio degli antifascisti e degli antinazisti. Si avvicina, si allontana dai socialdemocratici perché li vive in maniera critica, si avvicina ai comunisti, è esposta a tutta una serie di idee di altri gruppi di dissidenti antinazisti che intanto avevano dovuto lasciare la Germania. E quindi è con questo bagaglio di credo, di dissenso, di negazione del nazionalismo, di rifiuto di qualunque tipo di linea di divisione tra gli uomini, soprattutto il rifiuto della razza come linea di divisione tra gli uomini, il rifiuto di qualunque nazionalismo, è con questo bagaglio che lei, da signora Colorni, arriva sull'isola di Ventotene. È chiaro, queste conversazioni furono conversazioni dove Ernesto Rossi, l'economista, Altiero Spinelli, il politico, io direi, perché veramente Altiero Spinelli era un onnivoro che si era fermato in prigione ed era, e poi abbiamo Colorni, che era il filosofo, quello che spezzava veramente il capello in quattro, e quello
le
che
tre
portava
figure preeminenti, no? E noi cerchiamo adesso di indagare il ruolo di queste due donne. Sì. Il caso di Ada Rossi è molto diverso da quello di Ursula Hirschman, che era così politicamente strutturata come personalità, come ci ha raccontato Antonella Braga. La figura di Ada Rossi, che di sé diceva una scrivatorella.
Allora, salve a tutti. Con Ada Rossi prima di tutto giochiamo in casa, torniamo in Italia, nata nel 1899 in provincia di Parma, quindi qua vicino. Era una famiglia particolare quella di Ada, circolavano memorie risorgimentali, laiche, socialiste, il nonno era stato un socialista rivoluzionario, e Ada ha molti più anni di Ursula, è della generazione precedente. Potremmo dire che è della generazione dei giovani che sono stati richiamati per ultimi sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Quindi non direi che era meno strutturata politicamente, perché Ada ha un suo percorso politico che precede l'incontro con Ernesto. Prima di tutto ci sono due parole che ne definiscono il carattere, che scrive in una lettera al padre, che era un soldato, un ufficiale, che morirà di ritorno dalla guerra di Libia. Il padre scrive: bimba precoce, indipendente, generosa, andrà incontro a delle noie nella vita. E in effetti delle noie sono arrivate subito, sono arrivate con la guerra, la la guerra, oltretutto la prima guerra del secolo per l'Italia, la guerra della Libia, che gli porta via il padre. E poi appunto la prima guerra mondiale, che lei vive in una condizione particolare, in un collegio per figlie di ufficiali appunto caduti, per cui sarà all'inizio interventista, poi quando uscirà dal collegio col diploma di magistrale si renderà conto, vedendo i reduci da Caporetto, di che cos'era la guerra, e questo la vaccinerà per sempre contro ogni nazionalismo. Frequenta l'università di Pavia, si laurea in matematica e fisica, era una donna molto indipendente, non voleva seguire la strada della madre che aveva studiato al liceo e poi si era sposata, accasata. Ritiene che lo studio sia fondamentale e all'università di Pavia matura la scelta antifascista, per cui diventa antifascista prima di conoscere Ernesto Rossi, solo che non ha ancora un modo per esprimersi in un gruppo organizzato. Quando ciò avviene? Quando conosce all'Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo Ernesto Rossi, che era lì in clandestinità, scappato da Firenze, erede di Salvemini, vicino ai fratelli Rosselli, scappato per sfuggire al processo per il primo giornale clandestino che era il Non Mollare, e insegnano entrambi a questo istituto tecnico. Lì si conoscono, Ada viene fatta entrare nel giro del movimento Giustizia e Libertà a cui apparteneva Ernesto Rossi, e da lì Ada inizia a diventare un'attivista. Non ha la fortuna di Ursula, non può risiedere a Ventotene, perché deve mantenere il marito, perché decide di sposare il marito quando il marito è già condannato nel 1931 a 20 anni di galera. È una scelta particolare, nel senso che decide di legare la sua vita a un galeotto, no? E non solo, è una scelta che dimostra il suo antifascismo. Arriverà a Ventotene quando il marito nel 39 verrà spostato da Regina Coeli a Roma, al confino di Ventotene, e siccome già in precedenza nelle lettere, nell'epistolario dal carcere, avevano parlato dei temi della critica al nazionalismo, alla guerra, arriva già preparata. Quando Ernesto gli fa vedere le prime bozze del manifesto di Ventotene, Ada aderisce da subito. Con lui lo ricopia, lo porta con Ursula al di fuori dell'isola e lo fa ricopiare, battere a macchina da una sua allieva, perché lei dopo il matrimonio era stata licenziata in tronco dalla scuola pubblica e viveva dando lezioni private di matematica, e mentre faceva lezioni di matematica faceva anche lezioni di antifascismo. E quindi la prima donna, anche qui un'altra donna, a ricopiare il manifesto di Ventotene sarà Mimma Quarti, che sarà poi una donna importante nel Bergamasco per il Partito d'Azione, e da lì poi, insomma, il manifesto fa il suo corso. Quindi non solo scrivanella, non solo postina.
Beh, lei si definiva così, no?
Perché lei si definiva così nelle lettere dalla Svizzera, quando dopo Ventotene sono costretti a rifugiarsi in Svizzera, e allora lei, che batteva a macchina tutto quello che usciva da quella che chiamavano la fucina di Rouge Antepoulet.
E teneva anche i verbali delle riunioni del Partito d'Azione.
I verbali delle riunioni del Partito d'Azione, e poi è stata anche segretaria, nonché tesoriera, della sezione ginevrina del Movimento Federalista Europeo. Ma era una donna appunto con una sua identità politica precedente ben strutturata, solo molto diversa da quella di Ursula, perché erano ambienti diversi, ambienti, formazioni diverse, generazioni diverse, per cui insomma hanno fatto anche loro la storia del manifesto.
Marcello, la storia del manifesto, perché è importante questo manifesto di Ventotene?
Sì.
E che tipo di accoglienza trova all'estero, diciamo?
Ma guarda, una piccola citazione biografica personale. Fino a un po' di anni fa sostanzialmente non sapevo cosa fosse il manifesto di Ventotene. Poi un giorno andai a Bruxelles, al Parlamento Europeo, e mi accorsi che il nome che campeggiava sull'ingresso principale del Parlamento Europeo era il nome di un italiano, un certo Altiero Spinelli. Da lì mi incuriosì molto della storia di Altiero Spinelli e di tutto il gruppo di Ventotene, e da allora siamo arrivati qua, Antonella, un percorso di 7-8 anni. Tengo a dirvi che io vi parlo non come cittadino italiano, vivo in Spagna da tanti anni, ma come cittadino europeo e solo europeo. E quindi, a seguito di questo, Antonella, mi resi conto che in lingua spagnola non esisteva una traduzione seria del manifesto e completa in libro. Da lì mi mossi con una serie di aiuti a Barcellona e non solo, E iniziò questo mio percorso, diciamo, editoriale da attivista federalista e non da esperto accademico come sono le due signore qua presenti, nel tradurre, nel diffondere gli scritti e il pensiero federalista dei grandi padri e delle grandi madri di ciò che adesso noi chiamiamo federalismo europeo. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, i libri tradotti in spagnolo o comunque curati da me allo spagnolo sono ben quattro, sono il Manifesto del Ventotene appunto, sono un'autobiografia meravigliosa che vi consiglio di leggere di Altiero Spinelli che si intitola in italiano Come ho tentato di diventare saggio, sono un piccolo saggio del nostro compianto e amato Norberto Bobbio su federalismo e resistenza e come ultimo passo, uscito a fine luglio, il libro questo, Silvana, che è Ursula Hirschman, una mujer por y para Europa, e chiudo Antonella. Perché abbiamo cambiato il titolo? Abbiamo cambiato il titolo, abbiamo un po' modificato il titolo, d'accordo con Silvana. Una mujer, una donna, por y para Europa, aggiunge un doppio significato al titolo. Por significa quindi attraverso Europa, un moto per luogo, per dirla così. E para Europa ha un senso di finalità, quindi una donna che visse attraverso l'Europa di allora e votata alla costruzione di un'Europa nuova, che sarebbe dovuto uscire dal disastro, per essere eufemistici, nazifascista. In due parole questo.
Sì, insomma, i federalisti proponevano il cuore del Manifesto di Ventotene, questo lo trovate in italiano, se volete, fatto tradurre online non pochi, pochi anni fa dal Senato della Repubblica per volontà dell'allora presidente Pietro Grasso. Se volete leggerlo c'è sia in italiano che in inglese che in francese, ma insomma i federalisti proponevano nel cuore delle macerie di due guerre mondiali il superamento degli stati nazionali in un'organizzazione più ampia che noi oggi semplificheremmo con la definizione Stati Uniti d'Europa, perché è molto efficace, anche se loro non usano, se non erro, questa espressione ovviamente, e con una devoluzione da parte degli stati nazionali in politica estera, in politica di difesa, in politica economica, in politica monetaria. Noi abbiamo cominciato dalla fine, come sappiamo, col trattato di Maastricht e l'introduzione dell'euro, tanto che abbiamo avuto dei bouleversements, cioè come dire dei periodi travagliati, perché la politica monetaria non era sostenuta da una politica economica ed è quella che nel fare l'euro, perché è stato uno dei facitori dell'euro, Carlo Azeglio Ciampi individuò già all'epoca come la zoppia europea. La domanda che faccio a voi tre, mi spiace che non ci sia un politico ovviamente, che è investito, ogni cittadino è un animale politico, ma naturalmente i politici che svolgono questa funzione nella società hanno delle responsabilità in più. Oggi ci troviamo allo stesso punto? Ovviamente no. Però anche oggi noi abbiamo il nazionalismo, no? Come nemico di questa visione più avanzata, il sovranismo. Quale tipo di sviluppo potrà avere l'idea federalista in questa situazione nella quale siamo, per quello che voi vedete?
Ovviamente
Silvana.
La mia è una opinione basata su quello che vedo adesso intorno. Allora, ogni situazione
ma da storica
di crisi,
del federalismo.
Da storica del federalismo. Allora, quello che si è realizzato, io a volte mi trovo in questa opera di divulgazione che faccio quando vado in giro a parlare di Ursula e del mio libro, mi rendo conto che le persone tendono a confondere quello che si è realizzato con quello che fu l'aspirazione, che era l'aspirazione dei federalisti. I federalisti di Ventotene propugnavano veramente il superamento del concetto di sovranità nazionale e la realizzazione di una federazione. A questo noi non siamo mai arrivati. Parecchi pensano che nel 1957, con i trattati di Roma, si sia realizzato quello. Non per niente, alcune volte le mie amiche mi dicono: come si chiama quello che studi tu, quello che ha fatto l'Europa, riferendosi al Altiero Spinelli, che in realtà la comunità europea che si realizzò con i trattati di Roma nel 1957 fu realizzata su basi funzionaliste, cioè prevalse un processo di unificazione che procedeva per steps, diciamo, si preferì andare avanti per pezzetti e non realizzare immediatamente l'unione politica. E poi c'è stato il grande battagliero che è stato Altiero Spinelli. Dei protagonisti di Ventotene
si preferì, se posso, solo per comodità di, come dire, di comunicazione, si preferì, viene spiegato che si preferisse non puntare subito al progetto finale di federazione, ma di procedere per step, perché uscendo dalla guerra negli anni 50 la rivolta, la vittoria contro i totalitarismi avevano fatto nascere nelle popolazioni, si pensava, una affezione all'idea dello Stato-nazione, no? Per questo
sì, non si era ancora pronti e non si è.
Non si sarà mai pronti.
No? Non si era ancora pronti all'idea di abbandonare questo concetto di sovranità nazionale, ed è veramente una cosa culturale. Io, nello studiare la figura di Ursula, nel ricostruire il percorso intellettuale e di vita e anche amoroso di Ursula, attenzione,
di questo poi parleremo,
poi ne parliamo dopo, veramente è questa idea del nazionalismo da mollare, da abbandonare. Questa è stata veramente, per quanto riguarda questo personaggio Ursula, la linea portante di tutta la sua vita, veramente il rifiuto di qualunque nazionalismo, perché quello che l'ha spinta verso l'idea dell'Europa unita era proprio che non poteva concepire l'esistenza della nazione. Attenzione, io ho trovato una lettera meravigliosa di Ursula Hirschman degli anni 70, 1972, scritta a Natalia Ginzburg, che è un'autrice per me teatrale particolarmente cara, e quindi sono rimasta assolutamente positivamente meravigliata quando mi è capitata questa.
La moglie di Leone Ginzburg, sì, che era parte importante del movimento.
Sì. Ma in questa lettera, siamo negli anni 70, quindi siamo in uno dei periodi delle varie guerre di Israele, subito dopo le Olimpiadi di Monaco, l'attentato delle Olimpiadi,
sì,
di Monaco.
72.
Ecco, e Ursula Hirschman, da ebrea, disse a Natalia Ginzburg che non poteva accettare nessun tipo di nazionalismo. Da ebrea, neanche quella di Israele, certa che esso avrebbe dato i frutti avvelenati che ha dato dappertutto. Ce l'ho qui quella lettera, perché viene sempre con me. Da ebrea, neanche quella di Israele, certo che essa avrebbe dato i frutti avvelenati che ha dato dappertutto, successi vistosi, ferite meno vistose ma profonde, spirito di rivincita, vendette e così via, fino a nuovi genocidi. Tale era lo spirito antinazionalista di Ursula. Allora, io mi sono trovata a riflettere su che cosa significa essere antinazionalista o cosmopolita. Per alcune persone è un istinto quasi naturale, per alcune persone, per altre è una cosa che deve arrivare con la spiegazione e con l'educazione, ma veramente
per altre non arriverà forse mai.
Io su questo io mi trovo adesso a discutere e a combattere con persone che conosco, con amici la cui intelligenza io stimo anche, però mi rendo conto che ho proprio difficoltà con le parole a spiegare quel sentimento. Io mi auguro che attraverso la storia dei personaggi e delle donne, la storia delle donne veramente ha una ricchezza molto particolare.
Antonella,
se riesce a passare questa questo spirito, questo
Antonella,
messaggio.
Che ne è oggi dell'idea dei federalisti alle prese con il sovranismo?
Allora, prima di tutto è un'idea ancora attualissima. Ancora un'idea attualissima. Perché? Uno, perché non l'abbiamo ancora raggiunta la Federazione Europea. In secondo luogo, perché è diventata una necessità sempre più urgente. Perché la grande novità del manifesto di Ventotene risiede in questo. Facevano un semplicissimo ragionamento. Il semplicissimo ragionamento era questo. Ormai a livello economico, a livello diciamo di problemi, abbiamo raggiunto una dimensione internazionale che richiede una gestione politica sovranazionale. Per cui bisogna fare una battaglia ad hoc per costruire delle strutture sovranazionali. E come si costruiscono queste strutture sovranazionali? Secondo il modello federale. Il modello federale noi in Italia non lo conosciamo molto, l'abbiamo purtroppo visto attraverso dei movimenti che si dicevano federalisti e che federalisti non erano. Qual è la grandezza del federalismo? È che consente insieme l'autonomia e l'interdipendenza. Questo cosa significa? Che in realtà libera anche il concetto di nazione. Perché per esempio i federalisti non sono antinazione, antipatria, sono antinazionalismo, cioè quando la nazione si erge a stato sovrano, quando è un nazionalismo esclusivo, identitario, quanto diventa un sentimento di appartenenza che diventa appunto contrastante rispetto agli altri. Invece in una federazione ogni piccola patria, anche le piccole patrie che il nazionalismo invece accentratore ha distrutto, potrebbero liberarsi. Perché? Perché appunto il federalismo attraverso un sistema che poi è scritto nella Costituzione, il federalismo è il primo vero movimento politico che fa della Costituzione la garanzia, no, della democrazia, ci sono divisioni di competenze, ci sono alcune competenze fondamentali che vanno gestite insieme, pensiamo oggi all'Unione Europea, oltre la moneta ci vorrebbe la politica estera e ci vorrebbe la politica fiscale, una giurisdizione fiscale diretta.
La politica economica.
Esatto, e politica economica, e non solo, oltretutto anche con delle risorse proprie, quindi proprio con una giurisdizione fiscale diretta. Ma poi le altre competenze possono essere delegate laddove il problema si pone, anche a livello più basso, perché in fondo il federalismo non fa altro che rendere il più vicino possibile alla gente la partecipazione politica. Quindi decostruire verso il basso e costruire verso l'alto, potenzialmente potremmo dire dal quartiere al mondo. Per cui loro l'hanno capito nel 1941, noi oggi siamo 80 anni dopo, ma questa è una lezione che ancora ha molto da dirci, perché non ne usciamo per esempio dall'emergenza climatica. Come facciamo a gestire un'emergenza che è globale senza strutture democratiche globali, senza un qualcosa che possa fare da tramite e gestire insieme le emergenze? L'abbiamo visto con la pandemia, infatti la pandemia ha costretto, no, l'Unione Europea a darsi una svegliata, perché non riesce a gestire delle emergenze che sono globali e planetarie con gli stati nazionali, che come diceva Luigi Einaudi già allora, sono polvere senza sostanza. Ormai non riescono più a gestire. Perché c'è anche questa crisi della democrazia? Perché la democrazia nazionale è in crisi, perché non riesce più a gestire i problemi veri delle persone.
Certo.
Quindi il manifesto può dirci ancora tanto in questo senso.
Marcello, raccontaci sì. Però, se puoi, anche di quest'idea federalista al momento vista dal mondo di lingua spagnola,
sì.
Dal mondo latino-americano.
Volevo dire due o tre cose su questo,
sì,
poi ti racconto.
No, certo.
Qua di fronte a noi c'è l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e il manifesto di Ventotene, con gli uomini di cui stiamo parlando e con le donne di cui stiamo parlando, fu uno dei primi manifesti antifascisti. E questa cosa, quindi, Antonella, è ancora drammaticamente di stretta e cocente attualità. Perché sia in Spagna, sia in Ungheria, sia in Italia, sia in Germania, eccetera, eccetera, in Polonia, sono sorti, purtroppo, risorti, purtroppo, negli ultimi anni, non dei movimenti di destra, anche radicale, discutibili, conservatrice, dei movimenti neofascisti, neorazzisti, che dobbiamo combattere strenuamente, come vennero combattuti da tutte queste persone di cui parliamo adesso 80 anni fa, e non solo da loro. Quindi il manifesto di Ventotene e le persone che vi hanno contribuito in vario modo come manifesto antifascista. E la parola deve essere chiara, non deve essere detta in un altro modo, deve essere detta così. Uno. Due. Nel manifesto antitetene compare un altro elemento rapportabile al presente, a mio avviso, il corporativismo, che spesso anche in qualche modo colpito, impregnato tutte le sinistre italiane o comunque nazionali. L'idea per cui un movimento di liberazione da condizioni economiche soggioganti si debba fare esclusivamente all'interno di un territorio, di uno Stato, e non in termini europei, per dirla solo in termini europei. Quindi anche la battaglia contro il corporativismo, il campanilismo, l'idea che all'interno della tua terra puoi risolvere, puoi cambiare, e quello che accade un po' più là importa fino a un certo punto. Terzo elemento, la questione, per citare sulla falsariga Antonio Gramsci, femminile, e lo dico con mille virgolette, cioè la questione del recupero della memoria di tante donne partigiane, staffette, intorno alle 35.000, e quindi anche Ursula Hirschmann e Ada Rossi ed altre, che contribuirono alla costruzione delle nostre democrazie e delle quali ci siamo spesso dimenticate e dimenticati. E quindi l'operazione accademica, l'operazione per ciò che riguarda la diffusione dei libri, che si porta avanti e arriva alla Spagna, sia in Italia sia in altri paesi d'Europa, è questa: il recupero di una memoria che non deve essere solo ricordo, Antonella, ma deve essere presenza di adesso, di donne che lottarono e che lottano per un mondo migliore. In Spagna da un po' di anni state vedendo un rigurgito dei movimenti nazionalisti, dei movimenti identitari, dei movimenti c'è una sola lingua, sia a Madrid con un nazionalismo, diciamo, post-franchista terribile, e sia in altre terre della mia amata Spagna, la Catalogna dove vivo, e anche i Paesi Baschi, dove fortunatamente la questione di ETA si è risolta, fortunatamente, dopo quasi 1000 morti. In questo senso, Antonella, ho voluto diffondere in lingua spagnola, e continuerò a farlo negli anni, le opere delle e dei federalisti italiani in questo caso, proprio per contrastare nel merito l'idea della creazione di una piccola patria all'interno della quale tutto si risolverà magicamente e tutto funzionerà perché siamo noi che ci autogestiamo. Gli altri possono venire, però solo alcune condizioni. Questo non funziona, non è mai funzionato. Per cui non è un fatto di rispetto della lingua catalana, che io parlo coerentemente, di rispetto della lingua e della cultura basca, che conosco abbastanza bene, come di quella spagnola. Le culture sono benvenute, le lingue sono benvenute, le storie personali sono più che benvenute. Ma tutto questo non deve servire ad escludere nessuno e a creare nuove maledette frontiere. Ora, sono passati 80 anni, però se io ho imparato qualcosa dalle federaliste e dei federalisti degli albori è questo. E cerco, modestamente, come attivista federalista di sinistra, di far ciò. E chiudo. A Barcellona, infatti, 10 anni fa abbiamo creato un'associazione che ha più di 800 iscritti, è la più grossa di Spagna, che si chiama Federalistas d'Esquerras, in catalano, significa federalisti di sinistra. E da allora portiamo avanti un discorso molto chiaro su il rispetto reciproco di tutte le identità, una parola che non sopporto, però per usarla comodamente, spagnole, del territorio spagnolo, in prospettiva di una riforma costituzionale profonda, appunto di quella spagnola, che crei in qualche modo uno Stato plurinazionale, come diceva adesso la nostra Antonella. Cioè, ciò che abbiamo nelle nostre terre, cultura, lingua, tradizione, eccetera, non vanno ad annacquarsi, a diluirsi in un'idea di Stato federale, di Europa federale, esattamente al contrario, vanno a potenziarsi in un'idea di interdipendenza, di scambio, di aiuto reciproco, quindi il rafforzamento di un'idea che si chiama Stati Uniti d'Europa. È quella l'idea dove tutte le sinistre, con qualsiasi sfumatura del nostro continente europeo, si giocano il futuro. È lì che ci giochiamo il futuro delle sinistre e del movimento operaio, per dirla un po' con termini di qualche anno fa.
Sì, potrei dire che da questi vostri tre interventi quello che si capisce è l'idea del federalismo come uno spazio che si apre, con l'orizzonte che guarda al futuro, e non di uno spazio che si riduce progressivamente. Torniamo però al titolo iniziale del dibattito, non torniamo a Ursula Hirschman e ad Ada Rossi, perché se lo meritano, diciamo così. E io, leggendo i vostri libri, ho avuto una curiosità che poi è, come dire, anche il cuore del problema di queste due biografie, perché sono due storie diverse ma parallele, molto parallele che si incrociano anche, di battaglia politica che si trasforma in amore, e in amore che è il motore della battaglia politica. Naturalmente noi non possiamo citare qui quello slogan famoso, il privato è politico, ma che genere di dinamica si è instaurata nella coppia Hirschman-Spinelli e nella coppia Rossi-Rossi, perché Ada Rossi si chiamava Ada Rossi anche prima di incontrare Ernesto Rossi, cognome molto diffuso naturalmente. Che tipo di dinamica, che tipo di primo motore immobile era in queste due storie? Perché questo ci serve a determinare in una storia di 80 anni fa il ruolo di queste donne, fino a che punto era ancillare e fino a che punto non lo era. Io ho capito che non lo era, ma posso sbagliarmi, eh?
Di uomini da trattare.
Due, allora, di uomini.
Secondo me, cioè, qualcuno può rimanere confuso qui, perché ovviamente noi stiamo accennando alle biografie. Ursula Hirschman, che a ventotenni arrivò come signora Colorni, divenne poi la signora Spinelli, perché sì, il matrimonio poi entrò in crisi, si separarono. Ursula ed Eugenio Colorni si separarono di fatto nel 1943. Ursula poi rivide Spinelli, l'intesa che era sbocciata in qualche maniera si trasformò in amore dichiarato, e alla morte di Eugenio Colorni, che avvenne nel maggio del 1944, sì, nel maggio del 44, fu assassinato dai fascisti della Banda Coca a Roma poco prima della liberazione di Roma. Dopo la morte di Colorni, Ursula e Spinelli, Ursula e Altiero formalizzarono la loro unione con il matrimonio nel 1945. Per questo improvvisamente Ursula è diventata Hirschman Spinelli. Ecco questo qua, scusate, faccio cadere i miei fogli ma li lascio a terra. Allora, il problema è importante, nel senso è stato molto molto curiosa questa analisi. Allora, quando io ho cominciato ad affrontare l'argomento di una storia completa del percorso intellettuale, di vita, politico di Ursula, io dovevo ridarle, quando ho cominciato questa ricerca nel 2007, di questa donna si sapeva soltanto che era stata moglie di Eugenio Colorni, poi di Altiero Spinelli, due delle tre maggiori figure del Manifesto di Ventotene.
Sorella di Alberto Otto Hirschman, economista sulle soglie del Nobel, indagatore delle motivazioni nell'esercizio della politica, profondissimo, chiudo la parentesi, grande amante dell'Italia, studioso dell'economia dell'America Latina, insomma molte cose. Chiudo la parentesi, ma Albert Otto Hirschman andava ricordato.
Sì, Albert Otto Hirschman, il cui nome iniziale era Otto Albert Hirschman con due N, poi una volta trasferitosi in America l'ultima N è andata via e Otto Albert è diventato Albert Otto. Sì, e poi un'altra cosa veniva rappresentata nell'autobiografia di Giorgio Braccialarghe, un altro antifascista, come una donna contesa in una giostra intellettuale tra due uomini che erano appunto Altiero ed Eugenio.
Ma non c'era la contesa, questo è il punto. Era lei che ha scelto.
Che ha scelto, no,
è un'altra cosa.
Non mi è mai piaciuta questa immagine, penso di aver fatto la ricerca semplicemente perché poi sapevamo una cosa, sapevamo che c'era stata un'associazione Femmes pour l'Europe negli anni 70 in qualche maniera coordinata, diretta, fondata da Ursula Hirschman, ma sembrava più una sorta di associazione di mogli di funzionari europei che non un movimento,
un movimento di donne europee
con una sua dignità, e poi se volete qualcosa lo dirò. Quindi ho dovuto praticamente costruire il percorso di questa donna cercando di isolarlo da questa cosa, ma neanche potevo annullare la vita affettiva, perché almeno in Ursula la ricerca di una verità politica e la ricerca di una verità affettiva procede sempre di pari passo. E anche negli amori giovanili lei si avvicina a dei ragazzi con i quali comunque condivide un'idea di lotta o un'idea politica. Per Ursula avvenne tra l'altro nella lotta un po' quello che avvenne per Ada, cioè che i primi tempi non sapevano assolutamente come agire. Il federalismo fu per loro proprio una maniera per dare forma alla loro necessità di azione. Ecco, quando Ursula si va a Parigi, ancora anche lì gli amori, Ursula era una donna bellissima ed ebbe diversi amori giovanili, anche lì i suoi amori erano degli amori che comunque avevano un contenuto politico ben preciso.
Se non ricordo male, il primo amore di Ursula Hirschman era un ragazzo
comunista tedesco.
E lei lo lascia nel momento in cui lascia anche il comunismo.
Era un ragazzo comunista tedesco, però lei allora era ancora socialdemocratica. Insieme vanno a Parigi. A Parigi Ursula si allontana dalla socialdemocrazia, si allontana anche da questo ragazzo, ma si avvicina al comunismo. Poi si avvicina a Mark Abramovic, che era un figlio di Rein Abramovic, comunque un menscevico, comunisti, ma comunque diventa critica anche verso il pensiero comunista. L'estremismo del pensiero comunista comunque non apparteneva né al vocabolario, né al vissuto, né al pensato di Ursula, ed è là quando è in crisi, si avvicina ad Eugenio Colorni. Ecco, questa è stata una parte che mi è piaciuta molto analizzare, cercare. Ursula appariva un po' come la giovinetta comunque in qualche maniera intellettualmente, non voglio dire subordinata, ma in qualche maniera che dipendeva da quest'uomo. Eugenio Colorni era già un filosofo, un intellettuale molto potente. In realtà lo scambio è stato uno scambio reciproco a un certo punto. Quel percorso fatto dal 35 al 37 è stato un percorso di scambio reciproco. Sicuramente comunque Eugenio Colorni aiutò Ursula in questa sua ricerca di definizione e di pulizia del
di chiarezza, di fare chiarezza.
Lei aveva bisogno di chiarezza, di chiarire quello che sentiva e quello che sentiva anche intellettualmente. Quindi il percorso di Ursula a livello sentimentale, a livello affettivo, è sempre andato insieme al suo impegno politico. Non per niente l'intesa con Altiero Spinelli fu un'intesa fortissima, che durò fino alla fine del...
Più consapevole.
Sì, ovviamente era più matura, ma anche questa intesa fu un'intesa intellettuale e politica completa. Ursula Hirschman non è stata semplicemente la moglie di Altiero Spinelli, era la consigliera, la confidente, era...
Altiero Spinelli diceva la numero due.
Sì, era la sua numero due ed è stata veramente in un rapporto politico di forte intensità, ma veramente fino alla fine dei loro giorni. Poi dopo, se volete, insomma, possiamo analizzare anche questo.
Ma allora, Ada Rossi, secondo me bisogna però un attimo collocare, perché se no non si capisce. Noi abbiamo oggi della politica una visione completamente diversa da quella che avevano le donne di quel tempo. Penso anche a tante militanti comuniste, no? Antifasciste, che fecero poi la resistenza. Era un impegno totale. un impegno totalizzante, quindi che coinvolgeva la vita privata, e molto spesso queste donne avevano nell'amore il bisogno di sentire di sposare un progetto politico, quindi molte furono le unioni politiche legate anche al contesto che obiettivamente la vita clandestina favoriva queste unioni, però c'era proprio anche l'idea di tirar dentro nella politica anche la dimensione del privato, degli affetti, proprio perché appunto era sposare in modo totale un impegno politico. Ada sicuramente amò tantissimo Ernesto, non solo per amore suo fece anche la scelta per esempio di non avere figli, perché Ernesto aveva una visione della vita molto tragica e Ada, nonostante desiderava avere figli, decise appunto su sua richiesta di non avere, di non procreare. Sicuramente questo vuol dire avere un ruolo ancillare. Beh, per certi versi era una donna del secolo dell'Ottocento e diciamo che accudiva Ernesto. Ernesto oltretutto era un personaggio molto complesso, aveva crisi depressive ricorrenti, per cui Ada era il suo centro fisso, quello che gli dava solidità, quello che garantiva la tenuta anche della salute mentale di Ernesto, e lei in qualche modo stava a questo gioco femminile di cura. La cura è sempre stata in qualche modo anche una chiave per Ada, però non solo quello, nel senso che poi all'interno di questo ruolo aveva poi una capacità di ruolo autonomo. Ad esempio, una cosa che molto spesso si dimentica, Ada Rossi era una schedata al casellario politico centrale e è stata anche lei confinata, oltretutto con sommo sprezzo. Non l'hanno confinata a Ventotene insieme ad Ernesto, l'hanno mandata in Basilicata, a Melfi e poi a Maratea, per cui ha guadagnato in qualche modo anche il confino di polizia. E anche nel proseguio, dopo la Seconda Guerra Mondiale, lei ha compiuto anche delle scelte autonome. Ad esempio, lei si diceva sempre un solo marito e un solo partito, si è sentita sempre orfana del Partito d'Azione. Però quando Ernesto aderisce al primo partito radicale, quello nato in casa di Pannunzio, no, del mondo di Pannunzio, lei non aderisce perché dice: a mio avviso è poco europeista e poco laico. Quando invece Ernesto morirà, alla nascita del secondo partito radicale, quello dei giovani radicali, lì aderirà perché ritroverà gli ideali laici europeisti che erano poi fatti propri da Ernesto. Quindi in qualche modo ha anche un'autonomia di scelta, non è assolutamente a traino. E questo, posso fare solo una battuta, però è una cosa che coinvolge tutte le donne che in qualche modo hanno avuto un ruolo anche nella costruzione dell'Europa. Pensate che nel sito ufficiale dell'Unione Europea, fino a 2 anni fa, risultavano solo i padri dell'Europa, non c'era un nome femminile. Finalmente sono stati inseriti dei nomi femminili, tra cui quello di Ursula Hirschman e quella di Nilde Iotti. Visto che siamo nella sala Nilde Iotti, mi sembra giusto ricordarlo. Per cui appunto è una battaglia che in realtà è arrivata molto tardi in campo europeista, sia in campo politico che in campo storico. Però è una battaglia che è iniziata e che secondo me è giusto anche compiere e portare avanti.
Abbiamo trovato un limite vero dell'europeismo, quello del genere.
Si può anche spiegare, ci sarebbe molto da dire.
Ora, noi siamo arrivati, non darò più la parola a Marcello in quanto uomo, diciamo così. Siamo arrivati.
Volevo leggere una lettera d'amore tra Altiero e Ursula.
Vai!
Fai tu!
Vai!
Come,
no,
come,
perché siamo arrivati, lo dicevo,
come addio, come addio, l'ho tagliata molto. 26 maggio 1942, l'ho tagliata molto. Ursula scrive ad Altiero: dunque ti ho scritto sulla solitudine, una delle mie recenti scoperte, e perciò più da intendersi come una parola magica e non con quella realtà che tu le hai voluto dare. Per me solitudine voleva dire una serie di cose: fare e pensare quello che si vuole, starsene sola e godersi questo stato per me raro, veder gente dalla mattina alla sera e poi non veder nessuno per parecchi giorni, ripensare alle persone e faccende della giornata senza parlare e sparlarne con gli altri. Questo specialmente, pensare e sentire tutto senza vuotarsi subito con gli altri, cosa che mi disturba ogni giorno di più, mi dà una specie di debolezza quasi fisica, mentre mi sento forte e felice quando sto per conto mio e solo parlo ogni tanto e faccio qualche cosa, non sempre e tutto. Sto finendo. Questo insieme lo chiamo solitudine. per quanto non lo è esteriormente e neanche internamente. Ma chiamalo come vuoi. Forse si chiama egoismo semplicemente. Certo, per me è uno stato felice. Tutto mi diverte di più, prende più colore. È come un tonico per il mio carattere e la mia attività, troppo debole per svilupparsi nel continuo contatto degli altri e respirant la grand air soltanto in piena libertà. Così soffro, ho fatto un taglio, così soffro e sono felice secondo le costellazioni, e ai colpi della vita non rispondo con uno sviluppo nuovo, ma cerco di ovattarli per sentire meno il male. Forse mi credevi più cosciente, ma sono invece così. Ursula.
Bellissima, veramente un grande regalo di chiusura di questa bellissima serata. Parole meravigliose. Mi viene solo da commentare che aveva scoperto la libertà, forse, viste le condizioni nelle quali vivevano, ovviamente. Grazie a tutti, grazie di averci ascoltato, grazie a Marcello, Antonella e a Silvana. E mi raccomando, seguite questo filo, Ada Rossi, Ursula Hirschman. A presto, arrivederci.
Grazie.